Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati, il saluto in diretta dagli studi di Roma vi arriva da Luca Collodi con Giancarlo Lavella, ben trovato Giancarlo. Antonio Menenti per quanto riguarda i nostri commenti, anche a te ben trovato.
Buona
Antonio.
Giornata a tutti voi.
Ecco, forse il microfono di Giancarlo Lavella.
Allora
ora
ripeto,
si sente,
ripeto i miei saluti, un saluto a te Luca, ad Antonio e ai nostri ascoltatori.
Ringrazio anche Silvio Anelli per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio in regia. Ma in collegamento diretto da Milano abbiamo il nostro Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, grazie per essere con noi.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
E salutiamo il nostro ospite, anzi Massimiliano, visto che te ne sei occupato proprio su Avvenire di ieri con una bellissima intervista, vorrei dare a te la possibilità di presentare l'altro ospite che tu conosci bene e che abbiamo in collegamento sempre da Milano, tifoso dell'Inter, dell'Internazionale.
In collegamento credo da Alessandria, dove vive Claudio Mussi, che è questo papà secondo me esemplare, oltre che tifoso esemplare, insieme al suo Matteo, che è un suo figlio, che è un ragazzino di 16 anni, i quali li ho incontrati al premio Giacinto Facchetti. Loro sono tifosi molto particolari perché Matteo è un vedente dalla nascita e il suo papà Claudio tutte le domeniche da 6 anni l'accompagna a San Siro e gli fa la telecronaca per 90 minuti della partita, e credo che sia una storia stupenda che ci riporta, io dico sempre, a un calcio di poesia che invece vedo che abbiamo smarrito, specie dopo l'ultima domenica.
Claudio Mussi, ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Tifoso dell'Internazionale da sempre, anche suo figlio è tifoso dell'Inter.
Tifoso, crescendo col papà interista, logicamente, certo.
Quindi lei tutte le domeniche prende il treno o la macchina da Alessandria per andare a vedere la partita dell'Inter a San Siro, a Milano?
Io tutte le domeniche, sì, lo porto perché è venuta una cosa così naturale, a lui gli è piaciuto, la prima volta che l'ho portato a sentire tutto il tifo dello stadio, tutti i rumori, gli è piaciuto e poi piano piano è nata sta cosa.
È una bellissima cosa, grazie anche ad Avvenire, a Massimiliano Castellani che ha pubblicato questa esperienza che riconcilia con lo sport, perché tra l'altro l'Inter da ieri è in silenzio stampa e qui dovremo aprire un episodio, quello del mancato rigore e quello degli errori arbitrali, dobbiamo ritornare a parlare di questo. Ecco, lei Claudio Mussi come tifoso interista, che cosa ha detto a suo figlio ieri nel commentare la partita, nel raccontargliela allo stadio?
Nello stadio dico Matteo che è tutto libero nel momento dello stadio, quindi è meglio che non lo dico, poi al di fuori salutiamo tutti, anche gli avversari, però in quel momento un po' di rabbia c'è.
Castellani, tu come avresti commentato e raccontato l'episodio del rigore dell'Internazionale?
Ma innanzitutto non è importante secondo me se fosse rigore o non rigore, io non parlo purtroppo o per fortuna da tifoso, diciamo che è stato sicuramente un errore non concedere il fallo, che poteva essere una punizione al limite oppure no, ma quello che a me dispiace è che una grande squadra come l'Inter non dovrebbe aggrapparsi a questi episodi, perché il Cagliari è una squadra nettamente inferiore, è una squadra che poteva essere battuta durante i 90 minuti, mentre invece io penso che Claudio sia d'accordo, uno dei migliori dell'Inter è stato anche il portiere Handanovic, che ha fatto 3-4 parate incredibili. E quindi alla fine insomma credo che in un clima già molto arroventato come quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, le esternazioni di Moratti e poi la replica della Juventus, che addirittura si appella alle 72 pagine delle accuse del procuratore federale Palazzi in merito appunto alla vicenda delle intercettazioni sull'Inter, credo che siano veramente quanto di più squallido possa offrire il calcio italiano in questo momento.
Da studio, cosa ne pensa Antonio Menenti e Giancarlo Lavella? Mentre saluto anche Don Leonardo Biancalani in collegamento diretto dall'Isola d'Elba. Don Biancalani, grazie anche a te.
Grazie a tutti voi, a tutti gli ascoltatori.
Menenti, da Roma.
Credo che ci sia poco da pensare. Rimaniamo sbigottiti sia non tanto per gli episodi, perché se tutte le volte stiamo qui a dire che praticamente questi episodi poi, come dicono in molti, a fine stagione si equivalgono quando magari succedono agli altri, non a se stessi, poi alla fine ci ritroviamo ogni lunedì a parlare di queste cose e soprattutto a parlare, la cosa mi lascia sbigottito, di battute fuori luogo e fuori ogni proprio senso della norma e della convivenza civile. Veramente stiamo cadendo veramente molto in basso.
Lavella.
Ma io vado oltre, direi, proprio per evitare queste chiacchiere inutili, consentiamo agli arbitri di sbagliare il meno possibile, cioè consentiamo che le azioni, ciò che avviene in campo, sia il meno interpretabile possibile. Questo, voglio dire, si sta già parlando ampiamente, mettiamo dei mezzi televisivi in campo che consentano di rivedere le azioni, chiaramente su richiesta, e come poi lo riterranno opportuno le varie federazioni. Massimiliano Castellani, so che non è d'accordo, però io rilancio.
Però il discorso è che anche con una moviola, guarda che il fallo di Ranocchia, se lo rivediamo 150 volte, ci divideremo sicuramente sul giudizio, perché per il 50% è rigore netto, per il 50% è un fallo al limite dell'area, un fallo sulla linea dell'area con non tutti i tuoi piedi, che secondo il regolamento devono essere tutti a due piedi all'interno.
Sicuramente vediamo con precisione dove è avvenuto, poi chiaramente sull'intenzionalità, sul contatto, se ci sia stato o meno, lì c'è chiaramente da discutere. Ma chiaramente in senso assoluto
serva uno scienziato della NASA per decidere in quel frangente, mentre invece il calcio è bello anche proprio per questo. Secondo me l'umanizzazione del calcio sta anche nell'errore, che è lo stesso poi che andrebbe giudicato. L'errore di Milito, che sbaglia un gol a due metri dalla porta, penso che possa essere giudicato altrettanto con umanità e con una minor severità l'errore dell'arbitro, che non vede il millimetro al millimetro di rigore.
Io su questo vorrei sentire Claudio Mussi prima di salutarlo e poi chiudere con un'altra domanda e poi passare anche a Don Leonardo Biancalani. Mussi,
io da sportivo a volte mi arrabbio, poi capisco con calma che i giudizi arbitrali non sono facili devono essere immediati, quindi non è facile. Poi c'è la pressione dei giornalisti, che poi ci sono tutte le trasmissioni, quindi essere un arbitro non penso che sia una cosa molto semplice, anche se, non so, forse la moviola in campo aiuterebbe, anche se, come dice Castellani, è difficile a volte verificare anche dalla moviola, però in tanti casi si verrebbe a capo subito.
Ecco, Mussi, noi la vogliamo salutare ricordando il suo ruolo di padre, porta il suo bambino, suo figlio non vedente, tutte le domeniche che l'Inter gioca a San Siro, da Alessandria a Milano, per raccontargli allo stadio la partita. Questo ci sembra un fatto molto bello che noi vogliamo con lei sottolineare, e credo che anche lei come padre debba essere fiero di questo.
Ma io lo porto perché vedo che si diverte, poi andiamo giù a salutare i giocatori, ed è un momento che lo aiuta anche con i ragazzi, perché poi racconta tutti gli episodi, quando saluta Milito, quando saluta Zanetti, allora lo aiuta con i coetanei a socializzare, e questo mi sembra che sia bello.
Tra l'altro nell'Inter ci sono diversi giocatori impegnati nel sociale, che guardano allo sport per i valori più che anche per la parte economica.
Sì, sì, Zanetti, c'è una grande associazione per i bambini argentini, sì.
Molto bene, grazie a Claudio Mussi, tifoso dell'Internazionale, e grazie per la sua testimonianza pubblicata ieri. Chi volesse rileggere questa storia può leggerla su Avvenire ieri nelle pagine sportive. Massimiliano Castellani ha scoperto questa storia. Grazie e auguri
grazie
a lei,
a voi,
Mussi.
Grazie a tutti voi. Salve.
Don Biancalani, iniziamo un altro argomento. Abbiamo purtroppo il tempo contato. Il problema, la sensazione è che il nostro calcio ultimamente non sia in qualche modo ben organizzato o ben difeso dalla federazione. È un giudizio troppo severo o è la verità? Io su questo vorrei sentire anche un giro di tavolo poi.
Ma io direi con la massima chiarezza, avevo già esposto la settimana scorsa, siamo ancora al 2006. Di fatto ci sono state delle sentenze, ma ci sono ancora numerosi mal di pancia. O c'è veramente la volontà anche da parte della federazione di rimettersi al tavolino, di trovare un armistizio, altrimenti saremmo sempre sottoposti a questo fuoco di critiche che, da sportivo, dico la verità, mi stanno profondamente annoiando e stancando.
Castellani, fa fatica la federazione a controllare il calcio italiano?
Fa una fatica enorme, ma anche perché probabilmente ci sono anche dei piccoli problemi interni ormai di gerarchie e soprattutto anche di organizzazione. Io faccio due o tre premesse. La prima, credo che sbagliano all'AIA, Nicchi e Braschi a dire che i nostri arbitri sono i più bravi del mondo. Sono degli arbitri, penso, in media con quelli a livello internazionale, sbagliano quanto gli altri arbitri spagnoli, inglesi, francesi e via discorrendo. Secondo me non sta funzionando il giudice di porta, perché ieri anche l'errore che abbiamo visto su Ranocchia, un giudice di porta era quello più deputato a vederlo, visto che l'arbitro era impallato, come si è visto da due giocatori. Terza cosa, invece della moviola, io rilancerei anche a Giancarlo una proposta. Presidenti, allenatori, giocatori, secondo me dovrebbero parlare 24 ore dopo la partita, dopo che sono rivisti tutti gli episodi, e forse a mente fredda riescono a dare dei giudizi più sensati.
Massimiliano, dato che ormai è passato tanto tempo, mi dai ragione se ti dico che il famoso gol di Turone che ha fatto disperare i tifosi della Roma, ormai è un tormentone questo del gol di Turone, ma anche scherzando dovrei tornarci su. Sarebbe stato oggi concesso con la moviola in campo.
Sì, sì, però ti ricordo anche che all'epoca ci fu il famoso metro d'oro mandato dal presidente Viola a Boniperti. Erano due signori che quando si parlavano con una classe diversa rispetto a quelli
un altro stile.
E stasera Roma-Torino c'è una partita che vuole rilanciare la Roma. Menenti, tu sei tifoso della Roma.
Ma rilanciare mi sembra una parola abbastanza importante per una partita soltanto. Rilanciare la squadra significa fare una serie di partite e trovare soprattutto il bandolo della matassa dei problemi che una squadra ha. Non mi sembra che in tutti questi periodi poi sia la Roma che altre squadre stiano trovando effettivamente e risolvendo i propri problemi. Mi sembra piuttosto che una volta vengono nascosti un po' meglio da un attacco scintillante, dalla difesa avversaria, dalla squadra avversaria che non riesce a affrontare con la giusta causa e con il giusto schema la squadra che ha di fronte. Quindi continuo a dire dall'inizio del campionato solo la Juventus forse ha dimostrato un po' di più, ma le altre squadre continuo a dire che mi sembrano tutte molto impallate, con dei risultati altalenanti che non ti danno la maniera di analizzare a fondo la situazione. Cagliari-Inter di ieri non è stata male come partita, tutto sommato. Stiamo parlando tanto dell'Inter, ma la squadra del Cagliari ha fatto una signora partita, secondo me.
E andiamo a vedere invece con Don Biancarani quello che succede di bello a Firenze. Che cosa sta succedendo alla Fiorentina? Che cosa ha fatto Montella a Firenze, Don Biancarani?
Ma Montella non ha fatto altro che prendere e portare a entusiasmo una piazza, però grazie anche all'opera, e vorrei sottolinearlo, di Pradé e di Masia, che è stata questa accoppiata a cui i Della Valle hanno dato in mano la gestione. E sono stati molto abili, soprattutto penso all'acquisto di Borja Valero e Gonzalo Rodriguez, a prendere giocatori considerati appunto finiti e rivalorizzarli in tutto questo. Quindi il lavoro di Montella non è altro che aver rimotivato dei giocatori che poi erano considerati importanti, anche se decaduti.
E allora, prima di dare la parola a Giancarlo Lavella per parlare di ginnastica ritmica, perché abbiamo un'intervista al riguardo, io vorrei chiudere questa parte del calcio con Castellani per questa polemica tra Internazionale e Juventus che sembra infinita e sembra condizionare anche poi i titoli dei giornali sul campionato, che invece sembra esprimere oltre alla Juventus anche altre squadre, la Fiorentina, il Catania stesso. Ci sono delle novità in questo campionato?
Ma certo, ma c'è anche una Lazio che pareggia a Torino, c'è anche
una Lazio del vecchio calcio italiano, il Catenaccio.
Sì,
e dobbiamo dirlo, con un grande portiere, tra l'altro.
Un portiere che mi meraviglio, che viste le prestazioni degli ultimi due anni, papera a parte nel derby con la Roma, mi sembra che sia forse il degno vice Buffon, ma evidentemente Prandello pensa in maniera diversa da me. E per quanto riguarda invece il discorso del campionato, anche ieri sera abbiamo visto un Sampdoria-Genoa che è stato un bellissimo derby, molto combattuto, con un Ciro Ferrara che ha salvato il posto grazie a un ragazzino di 19 anni, Icardi, un argentino che viene dalla cantera del Barcellona. Quindi ci sono tanti giovani interessanti, a cominciare dal capocannoniere che è Sharawi, che ha 20 anni e già sta facendo meglio di Ibrahimovic. Quindi
stanno emergendo dei giovani interessanti, Insigne a Napoli, questo giocatore a Milano e tanti altri, quindi anche questo ci indica un cambio nella storia del calcio italiano. A fatica, ma i giovani stanno emergendo, lo abbiamo chiesto da questi microfoni tante volte.
Assolutamente sì, Florenzi della Roma, ma ne potremmo fare decine di nomi quest'anno, quindi secondo me sarebbe meglio concentrarsi più su queste storie positive, come quella che abbiamo raccontato anche in apertura di Claudio e Matteo, che appunto ci riportano a un calcio che non è un calcio avvelenato. E quindi io direi di smetterla, soprattutto di concentrare sempre l'attenzione sempre su questo Juventus-Inter, che immagino faccia comodo alle televisioni e a certi giornali.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, a presto. Biancalani, Don Leonardo, rimani con noi, la linea a Giancarlo Lavella, perché cambiamo argomento, parliamo di ginnastica ritmica, uno sport
a torto considerato minore. C'è stato il modo di parlarne perché negli ultimi anni è uno sport che ha regalato molti allori alla nazionale, il terzo posto alle Olimpiadi di Londra, ma ben tre mondiali che le ragazze della nazionale hanno vinto nelle ultime edizioni. A capitanare questo gruppo d'eccellenza è l'atleta romana dell'aeronautica militare Elisa Santoni, che tra qualche giorno, alla veneranda tra virgolette età di 25 anni, lascerà l'attività agonistica. E a lei la società sportiva in cui si è formata, cioè la Polimnia Ritmica Romana, dedicherà una giornata di festa e di saluto, e l'abbiamo intervistata proprio per Non Solo Sport, ascoltiamola.
Sono stata capitano di questa squadra dal 2004 fino a quest'ultima Olimpiade del 2012, quindi per me motivo di orgoglio, soprattutto per essere stata così, diciamo, eletta dalle mie compagne di squadra.
Come mai hai scelto questo sport così particolare?
Ma diciamo, mi sono avvicinata a questo sport un po' per gioco, così per divertimento, e per seguire una mia compagna che tuttora è una mia grande amica, che si chiama Giulia, all'età di 5 anni. E poi pian piano è nata così la passione, che mi ha portato poi giorno dopo giorno a mettere sempre più determinazione per superare anche i miei limiti in palestra. Pian piano si sono cominciate a vedere i miei risultati e poi da lì la fantastica occasione di entrare nella squadra nazionale nel 2002.
Voi, oltre ad essere ginnaste, avete tutta una preparazione particolare su tutte le strumentazioni che adoperate, la palla, il cerchio, il nastro e così via.
Sì, diciamo che è uno sport molto completo, quindi in pedana poi comunque si utilizzano tutte le parti del corpo, a partire dalle braccia, le gambe, la scioltezza del busto, quindi ovviamente l'allenamento è molto intenso e tocca vari settori. Il nostro in genere, quando siamo in centro tecnico, diciamo che è un programma molto pianificato, che parte dalla corsa, preparazione fisica, poi passiamo al riscaldamento e ogni giorno facciamo un'ora, due ore di danza classica, perché anche la danza classica è indispensabile per l'equilibrio e la postura, e poi alla fine dell'allenamento arriviamo poi a lavorare sull'esercizio, magari prima dividendolo in parti, pulendo minuziosamente ogni piccolo particolare, e poi arrivando fino, insomma, alla ripetizione completa dell'esecuzione per riprodurre un po' poi anche la gara.
Hai qualche rammarico per aver rinunciato a qualcosa della tua adolescenza?
Assolutamente no, non ho rammarico, e ora che mi ritrovo alla fine di questo percorso sportivo sento proprio di lasciare in un certo senso l'attività senza alcun rimpianto. È vero che ad alto livello richiede comunque molta disciplina, per me ha significato comunque a 14 anni lasciare casa e trasferirmi a Desio, al centro tecnico federale, quindi sono stata 11 anni comunque lontano da casa, dai miei affetti, nonostante comunque poi abbia avuto la fortuna di avere una famiglia molto molto presente. Sicuramente ci sono state rinunce e sacrifici, e diciamo che la mia vita è stata differente da quella dei miei coetanei, però non rimpiango assolutamente nulla, e col fatto che comunque in questa disciplina a 25 anni si è già in un certo senso vecchi, direi che poi davanti ho ancora molta strada da fare e tante nuove prospettive. Non ho assolutamente rimpianti, quindi per me tutto ciò che ho fatto rimane così com'è, ho dato tutta me stessa, quindi penso di poter concludere con gioia e soddisfazione questa mia carriera, quindi ora è arrivato il momento di festeggiamenti, di dedicarsi anche ad altre cose, di conoscere, ecco, un'Elisa anche al di fuori comunque della pedana.
Grazie Elisa Santoni. Don Biancalani, a chiudere, i giovani e lo sport, abbiamo sentito questa testimonianza, un binomio importantissimo.
È un binomio fondamentale, e io dico veramente anche a tanti giovani che lo sport riesce a dare quelle soddisfazioni non solo materiali, ma veramente psichiche, a crearti come persona se lo affronti con quelle caratteristiche fondamentali che ti richiede, quella pazienza, umiltà e ascesi.
Grazie.
Che è fondamentale.
Grazie a Don Biancalani, a presto a sentirci. Due telegrammi a chiudere qui dallo studio di Roma. Giancarlo Lavella.
Ma è quello a cui dovrebbero ispirarsi veramente tutti gli sport, cioè mettere avanti i valori, il sacrificio e poi i risultati quando vengono proprio in base a quello che si è
non impegnato. Ci stancheremo mai di sottolineare questo anche all'interno dei nostri programmi sportivi del canale italiano della Radio Vaticana. Il telegramma di Antonio Menenti a chiudere.
Ieri si è chiusa la 100ª edizione della Coppa Davis, l'ha vinta la Repubblica Ceca e quasi nessuno ne parla a proposito di sport.
E la Formula 1, dobbiamo ancora aspettare il Gran Premio degli Stati Uniti, Lavella, per capire se la Ferrari
sarà
ce la farà.
Quest'ultima prova di fuoco, credo che Vettel sia veramente strafavorito, ma vedremo.
Grazie amici sportivi, l'appuntamento è a lunedì prossimo, linea alla rete.